In capitolo 3, di nuovo, troviamo questo concetto del ravvedimento che viene usato nel confronto di chi doveva credere, di chi non ha creduto o non abbia creduto ancora. Questo capitolo ha come protagonista uno zoppo, uno che è nato zoppo, uno che era lì per tutta la vita. Non sappiamo quanti anni ha questo zoppo. Non sappiamo molto, non sappiamo qual è il suo nome. Immaginiamo che poteva essere anche abbastanza grande. Immagino che potrebbe avere circa 40 anni. Ma poteva avere anche 12 anni, 20 anni. Non sappiamo quanti anni aveva, ma sappiamo un paio di cose. Sappiamo che era zoppo. Non poteva muoversi da solo. Essendo zoppo, aveva problemi con le gambe. Peggio delle mie, dei miei problemi con le gambe. Non poteva muoversi. Sappiamo che ogni giorno questo uomo veniva portato al tempio e lui mendicava alla porta bella del tempio, desiderando di avere qualche soldo dai fedeli che andavano nel tempio per fare il loro culto, dare il loro culto al Signore. Ma veramente non sappiamo molto di questo personaggio. Possiamo vedere la sua storia, Atti capitolo 3. Pietro e Giovanni saliva al Tempio per la preghiera della ora nonna. Scusa, nona. Ho sbagliato anche quello l'altra sera. Ho detto è l'ora della gramma, ma c'ha solo una N invece di due, nonna, ora. Verso le 3 di pomeriggio, mentre si portava un uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del tempio detta Bella. Per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel tempio. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, egli chiese loro l'elemosina. Chiedeva a tutti l'elemosina. Perciò, come no, a Giovanni e a Pietro. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse, guardaci. Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse, dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina. Lo prese per la mano destra, lo sollevò e in quell'istante le piante dei suoi piedi e le caviglie gli si rafforzarono e con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare ed entrò con loro, nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Che bellezza! Un uomo infermo per tutta la sua vita, zoppo, che in un momento riceve la guarigione. Mi chiedo un paio di cose però. Quanti anni aveva questo uomo? Non è sicuro. Ma presumo, come ho detto prima, che aveva una certa età. E questo vuol dire che da anni probabilmente veniva portato lì al Tempio. Negli anni precedenti, quante volte Gesù è passato e ha visitato il Tempio? Non in ogni pagina del Vangelo dice Gesù andava al Tempio. Ma molto spesso vediamo che Gesù andava nel Tempio. Per quale porta entrava? Dove andava nel Tempio? Quante persone ha guarito Gesù durante quei 3 anni del ministero? E questo zoppo, che sembra veniva portato lì al Tempio ogni giorno per chiedere elemosina, Gesù non l'aveva mai visto. Gesù, ovviamente, non l'ha guarito. Come mai? Non sembra strano? L'avete mai pensato prima? Questa frase mi ha perplesso, questo pensiero mi ha perplesso da giorni. Come mai? In 3 anni, un uomo lì, al Tempio, Gesù entrava, usciva e non abbia mai guardato o guarito. Mi sembra strano. Eppure, è così. Parlando con qualcuno di questo fatto, la persona ha detto, ah, ma lo zoppo non ha chiesto di essere guarito. È vero. Non abbiamo la richiesta, lui ha chiesto l'elemosina, non ha chiesto di essere guarito. Forse. E allora perché Pietro e Giovanni l'hanno detto, alzati, cammina? Non sappiamo molto, non sappiamo il perché, ma forse era proprio per questo motivo. Non era il momento nel calendario di Dio di guarirlo prima, ma di guarirlo in questo momento. Quante volte noi diciamo, ah, se Dio fosse Dio non permetterebbe questo. E facendo così diventiamo il giudice di Dio? È Dio che deve stare al nostro comando? O noi che dobbiamo stare ai comandi suoi? E quante volte invertiamo questi ruoli? Quante volte noi cominciamo a pensare che la mia volontà è quello che è importante, senza pensare della volontà di Dio? Quando vediamo versetti come ogni cosa coopera al bene a quelli che amano Dio, a quelli che sono chiamati secondo il suo proponimento. E in mezzo a quel capitolo che cosa abbiamo? Quante cose della tribolazione, della sofferenza. Ma capire ogni cosa coopera al bene a quelli che amano Dio, a quelli che sono chiamati secondo il suo proponimento. Parlavo con uno dei nostri ospiti ieri sera e il discorso è andato alla sofferenza. Chi ha il cancro, chi ha qualche altro disturbo, qualche altra malattia. Perché Dio permette queste cose? Ma il credente sottomesso alla volontà di Dio che fa questa domanda? O è la persona non credente o non sottomessa alla volontà di Dio che fa queste domande? Non è che la vita di fede ci fa dire: Signore, io non capisco il perché, ma mi fido di te. Da 2 settimane ho questo dolore al ginocchio. Un giorno sta meglio, un altro giorno peggio. Quando sta meglio penso che sto guarendo, allora lascio una stampella. O per la maggior parte di questa settimana ho lasciato tutte e due le stampelle mentre stavo in casa. Ma poi la sera comincio a pentirmi di averlo fatto. Ma quando era quel crack che mi ha obbligato di prendere le stampelle? Era un episodio in classe. La terza. Parlando della grazia, paragonando la grazia dei sacramenti ristabilito del Concilio di Trento con il pensiero della grazia protestante. E per una cosa molto banale, cercando di dare un esempio o di illustrare alla classe che cosa fosse la grazia, da una ragazza che ha potuto andare in bagno all'inizio dell'ora, che non stava lì soffrendo perché l'avevo impedito. Dimostrando grazia a lei per quella cosa stupida. Ha permesso di far capire che cosa è la grazia di Dio. E forse anche il prezzo che Dio ha pagato per offrire la grazia. Perché in queste due settimane mi salutano in modo particolare e dicono di aver capito il concetto della grazia. Che cosa faccio? Signore, perché mi hai fatto scricolare il ginocchio quel giorno? No. Dice: Signore, se si è servito di questo per far capire a quei studenti questo fatto, io sono contento. E posso aggiungere, se non è per quel motivo lì, il Signore ha il suo motivo. Non mi lamento. Male? A volte fa molto male. Ma è Dio comando? O io che comando Dio? Avete mai visto la sofferenza di un credente? Un credente negli ultimi giorni di un tumore. E sei andato a trovare questo credente per incoraggiare, per dire dai, il Signore ti darà il riposo presto. E torniamo da quella visita e la persona che siamo andati per incoraggiare ci ha incoraggiato molto di più che abbiamo potuto trasmettere a loro. Perché la loro fiducia nel Signore. E Signore, io non capisco. Forse hanno capito, per me il vivere è Cristo, a morire guadagno. E a considerare questo zoppo. Quante volte Gesù è passato vicino a lui? Dammi qualcosa. Dammi qualche spiccio. Per favore, dammi. E Gesù non ha fatto niente per lui. Ma questa volta io non ne ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Non sapevo che Pietro era così poetico, anche in italiano, no? È molto bello questa poesia. Oro e argento non ce l'ho, ma quello che ho te lo do. E poi, nel nome di Gesù, alzati, cammina. Salta. È curioso che non ha avuto bisogno di riabilitazione. Uno che non ha mai camminato in vita sua, che si alza in piedi e comincia a camminare. Solo cammina, ma salta. Noi non vediamo cose del genere per quanto tempo. Mai. Alzati, cammina. Dell'argento, dell'oro, io non ne ho, ma quello che ho, te lo do. Nel nome di Gesù Cristo di Nazareno, cammina. Questo uomo era riconosciuto come mendicante alla Porta Bella del Tempio. Anche se nessuno ha dato l'ora del giorno, tutti lo riconoscevano, sapevano chi fosse. E così Pietro, dopo aver preso la mano destra, lo sollevò e in quell'istante i piante dei piedi e le caviglie lì si rafforzarono e con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare. Ed era con loro nel tempio, camminando, saltando, lodando Dio. Ovviamente tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio. Oi, che cos'è questo rumore? Chi sta sgridando qui? Gloria al Signore! Grazie, Signore! Ma chi è questo che urla in questo posto qui? Oh, ma non è lo zoppo? Com'è che sta in piedi? Com'è che sta camminando? Com'è che salta? Che cosa è successo? E loro si sono avvicinati. Lo riconoscevano per colui che sedeva a chiedere elemosina alla porta bella del Tempio. E furono in piedi, furono pieni di meraviglia e di stupore per quello che gli era accaduto. Non avevano mai visto una cosa del genere? O forse da quando Gesù è stato il crocifisso non hanno visto una cosa del genere? Difficile dire. Ma erano meravigliati, stupiti, mentre quell'uomo teneva strette a sé Pietro e Giovanni. Tutto il popolo, stupito, accorse a loro al portico di Salomone. Pietro, visto ciò, parlò al popolo, dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Come se fosse la cosa più naturale che c'è. Perché vi meravigliate? Perché fissate gli occhi su di noi, come se per la propria potenza, per la nostra propria capacità o la nostra pietà avessimo fatto camminare questo uomo? Chi siamo noi? Ah, tu sei Pietro, tu sei il primo papa, tu sei il vicario di Cristo su... Non siamo niente, non siamo nessuno. Noi non abbiamo fatto niente. Ma il Dio di Abramo sì. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi metteste nella pane di Pilato e rinnegasti davanti a lui. Mentre egli aveva giudicato di liberarlo. Questo è un fatto che ci sfugge qualche volta. Il fatto che Pilato voleva liberare Gesù. Nella presentazione domenica sera in queste ultime settimane, io non ho notato Pilato che voleva liberare Gesù, ma un Pilato che voleva tenere pace a Gerusalemme e allora voleva condannare. Ma questo fatto che Pilato non voleva condannare Gesù, molte volte ci sfugge. Ma qui viene ripetuto da Pietro, Pilato voleva liberarlo. Ma voi rinnegasti il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse concesso un omicida al posto del giusto, e voi uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti. Voi avete voluto, ma Dio ha voluto un'altra cosa. Voi volevate stroncarlo, chiudere, Volevate che la storia di Gesù finisse lì. Ma Dio si è servito della vostra volontà di uccidere Gesù per risuscitarlo. A vedere questo piano di Dio che va oltre la volontà dell'uomo, non è indifferente. Di questo, il fatto che voi avete, voi rinnegaste il santo e giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicida e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti. Di questo noi tutti siamo testimoni. Noi tutti abbiamo visto Gesù, abbiamo parlato con Gesù, abbiamo mangiato con Gesù. Noi siamo testimoni che Gesù è risorto. Ora, fratelli, io so che lo avete fatto o lo faceste per ignoranza. Per ignoranza. Perché non sapevate fare di meglio? Perché voi avete seguito i consigli dei vostri capi religiosi? Perché non sapevate veramente chi fosse questo giusto? L'avete fatto per ignoranza, come pure i vostri capi, che sapevano di più. Eppure Pietro dice che anche i capi lo facevano per ignoranza, perché non hanno capito chi fosse Gesù. Non hanno capito che veramente era il loro Messia. Perciò, ma ciò che Dio aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto, egli lo ha adempiuto in questa maniera. Una maniera proprio contraria a tutti i pensieri umani. Che Dio ha riportato tutte queste cose alla sua gloria. Ora vedetevi dunque, convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati. Voi avete colpa perché avete richiesto la morte di questo giusto. Ma c'è speranza. Non è che Dio vuole condannarvi. Non è che Cristo vuole condannarvi. Anzi, vuole perdonarvi. L'avete fatto per ignoranza? Va bene, è ancora peccato. Ma il Signore vuole cambiare la vita. E affinché vengano dalla presenza del Signore del tempo di restauro e che Egli manda il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che i cieli deve tenere a conto fino ai tempi della restaurazione, di tutte queste restaurazioni, di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi profeti. Tutto lo facendo non era una sorpresa di Dio, a Dio, anzi, era determinato prima che queste cose sarebbero successe. Mosè infatti disse: il Signore vi susciterà in mezzo ai vostri fratelli un profeta come me. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. Non sembra che Israele ascoltava, anche se Mosè aveva detto ascoltatelo. E avverrà che chiunque non avrà ascoltato questo profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. Una parola che non usiamo ogni giorno, ma di essere estirpato del popolo, che non fa più parte di questo popolo. Tutti i profeti che hanno parlato di Samuele in poi hanno anche essi annunciato questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio fece con i vostri padri, dicendo ad Abramo: nella tua discendenza tutte le nazioni del mondo o della terra saranno benedette. E voi, per primi, Dio, avendo suscitato il suo servo, lo ha mandato per benedirvi. È bella questa frase? A voi per primi, Dio, avendo suscitato il suo servo che loro avevano fatto uccidere. Lo ha mandato a benedirvi. Tu volevi ucciderlo, ma lui voleva benedirti. Curioso, non è una cosa umana. Voi avete sentito occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, benedice quello che vi maltrattano. Avendo voi per i primi Dio, avendo risuscitato il suo servo, lo ha mandato per benedirvi, convertendo ciascuno di voi dalle sue malvagità. Anche se siete colpevoli proprio della sua morte, lui vuole convertire. Che grazia, che misericordia. Nella tua discendenza tutta la nazione della terra saranno benedette. A voi per primi Dio, avendo suscitato suo servo, lo ha mandato per benedire. Questo è raddoppiato. Proprio quello, convertendo ciascuno di voi dalla sua malvagità. Siamo malvagi? Io non ho mai ammazzato nessuno. Io sono una brava persona. Se non mi credi, chiedi. Io! Ma chi è che riconosce di essere malvagia più che tutti gli altri? E quello che è arrestato? E quello che è condannato? E quello che deve passare la sua vita nel penitenziario? È colui che si è ravveduto
perché colui che è rovinato riconosce il fatto che merita ben oltre di quello che ha. L'Apostolo Paolo per noi lo metteremo su un piedistallo molto alto come esempio da seguire. A volte sembra che le sue lettere è proprio l'oracolo di Dio, come se lui fosse un personaggio grande. Lo prendiamo da esempio. Ma che cosa diceva? Io non merito di essere chiamato apostolo. Io ho perseguitato la Chiesa di Cristo. È solo per la grazia di Dio che io sono quello che sono. In me non abita niente di buono. Ma abitando Lui in me, cambia tutto. Chi dice di essere bravo, che dice di essere meritevole, o è un non credente, o un credente ingannato. Ma quando viviamo nella consapevolezza che non meritiamo niente di buono, perché veramente siamo niente di buono, è in quel momento che Dio può fare grandi cose in noi e attraverso di noi. Quante volte pensiamo della nostra bontà, la nostra meritevolezza. E chi inganniamo? Signore, ti chiediamo perdono oggi. Per la presunzione che dimostriamo troppo spesso nella nostra vita. Se c'è qualche valore in noi, è perché tu hai messo qualche cosa di valore in noi. Perché da noi stessi non c'è niente che possa onorarti. Ma Signore, per la tua benevolezza, la tua misericordia, la tua grazia, stai mutando una cosa che non aveva valore per nessuno in una cosa che ha valore per te. Signore, aiutaci di avere l'umiltà di cuore, di permetterti di fare queste cose, che possiamo veramente annichilare noi stessi per permetterti di rifare in noi ciò che ti piace. Perché, Signore, solo questa è la cosa che durerà con valore per l'eternità. E, Signore, ti ringraziamo perché ci hai dato questo privilegio di far parte di questa grazia. E Signore, come credenti, aiutaci di capire come questa grazia possa essere vissuta in te. Signore, per quelli che ancora non hanno sperimentato di questa grazia, che presto loro avranno quella gioia di ravvedersi, convertirsi, perché quest'opera che vorresti cominciare anche in loro possa cominciare al più presto. E Signore, per come risponderai e come opererai in noi, attraverso di noi, in questa Chiesa, attraverso questa Chiesa, ti ringrazieremo perché sappiamo che è solo per la tua bontà che possiamo servirti e che possiamo vedere l'opera tua essere compiuta intorno a noi. Aiutaci, Signore, di avere quella pazienza di permetterti di agire in noi come negli altri per la tua gloria, per il nostro bene. Nel nome di Gesù. Amen.